E allora siamo pronti per un nuovo appuntamento con lo sport. C'è un terremoto in atto a Coverciano, ne parliamo subito. Marte Spotlight.
Rieccoci in studio. Marte Spotlight. Passaggio Tiro. Marte Spotlight. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Allora, buonasera, bentrovati cari amici da Francesco Marciano, bentrovati, benvenuti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Dobbiamo parlare del Napoli, ovviamente. Voglio salutare Vincenzo Russo in regia, tra poco entriamo nell'argomento Napoli, ma non possiamo non aprire la puntata di questa sera parlando di quello che sta accadendo a Coverciano, perché dopo la questione Fagioli, come sapete il giocatore della Juventus si è autodenunciato, no, in relazione alla questione scommesse, c'è stata la dichiarazione di Fabrizio Corona, no, l'ex fotografo, l'ex paparazzo, che ha anche detto guardate che scommettono anche Zanoli e anche Tonali, e Zaniolo e Tonali, Niccolò Zaniolo e Sandro Tonali. Tra l'altro Corona è stato anche in procura come persona informata dei fatti per una sua deposizione. Nel frattempo rappresentanti delle forze dell'ordine si sono recati a Coverciano, sede del ritiro della nazionale, a colloquio proprio con Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo. Si tratta appunto dell'inchiesta della procura della Repubblica di Torino sulle scommesse illecite che oltre ai due azzurri coinvolgono anche Niccolò Fagioli, già autodenunciatosi. E intanto c'è anche una nota ufficiale della Federcalcio, ve la leggo: la Confederazione comunica che nel tardo pomeriggio di oggi la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo, attualmente in raduno con la nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, come sapete Malta e l'Inghilterra, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi. Quindi Zaniolo e Tonali lasciano il ritiro della nazionale, tornano nei rispettivi club. E insomma è un terremoto questo, bello e buono, vero e proprio, e chissà che cosa accadrà in seguito. Va bene, ma intanto dobbiamo parlare di Napoli. Napoli oggi il presidente De Laurentiis era a Castelvolturno, lungo colloquio con Garcia, lungo colloquio con Meluso, al pranzo non c'era Micheli. Ma comunque, fiducia a tempo per l'allenatore del Napoli, fiducia che speriamo si tramuterà in cose positive poi, perché noi vogliamo il bene del Napoli, vogliamo che questa impasse, questo momento di impasse venga superato il prima possibile con tante vittorie. Detto questo, tra poco entriamo a parlare di Napoli, ma quest'oggi alle 14.30 presso il largo della Cittadinanza Attiva si è tenuto l'evento di inaugurazione del nuovo Scampia Stadium, un campo da calcio responsabile per l'ambiente e per il sociale del quartiere di Scampia, realizzato grazie all'iniziativa Lace Replay in collaborazione con l'UEFA Foundation for Children. Hanno partecipato tra gli altri anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Ciro Ferrara come UEFA Legend. C'era per noi la nostra Manuela Castelli, che ha sentito sia Manfredi che Ferrara. Cominciamo a sentire le considerazioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al microfono di Emanuela Castelli.
Allora sindaco, un'iniziativa meravigliosa da parte di Leis con ospiti di eccezione, Frank Matano, Ciro Ferrara. Il significato di questa iniziativa, l'inaugurazione di questo campo di calcio, non solo con tutti i materiali riciclati ma anche con uno scopo che va ben oltre, che riguarda la socializzazione e l'integrazione.
Sì, è un bellissimo progetto finanziato da Leis, che insieme al comune e alla municipalità ha realizzato questo campo molto innovativo, con tutti i materiali riciclati, affidato poi alle associazioni di Scampia, che diventerà un po' la casa dei ragazzini e delle ragazzine, dove potranno giocare non solo a pallone ma imparare a rispettare le regole, stare insieme, creare comunità. Scampia è il quartiere dove più l'associazionismo si sta sviluppando e sta crescendo. Noi siamo molto contenti, anche questo è un piccolo ma importante segnale della ripartenza della città.
lo stadio Diego Armando Maradona, perché non possiamo non guardare al calcio. Euro 2032, uno degli stadi, dei 10 stadi candidati a poter ospitare questa manifestazione importantissima. Quanto è importante per Napoli, non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista del ritorno d'immagine economico, poter rendere il Maradona uno stadio degno di questa manifestazione e permettere quindi alla città di Napoli di concorrere ad armi pari con le altre candidate.
Sì, io ho seguito personalmente tutta questa avventura, devo dire insieme al presidente Gravina, al ministro Abodi, per fare in modo che Napoli fosse tra i 10 stadi selezionati. Adesso noi abbiamo la necessità di rigenerare completamente lo stadio per rispettare anche gli standard UEFA, che sono molto severi. Per la fine del 2026 abbiamo l'obbligo di avere un progetto esecutivo e dobbiamo trovare le risorse ingenti per fare questa operazione. È una sfida per tutta la città, per la nostra amministrazione. Ovviamente lo faremo in sintonia con il presidente Laurentiis e col Calcio Napoli, però abbiamo bisogno anche del sostegno dei capitali pubblici, perché da solo non ce la possiamo fare. Però è una bella sfida e noi non dobbiamo mollare, è una sfida complicata, ma Napoli cercherà di essere all'altezza di questa grande competizione.
È speranzoso da questo punto di vista?
Ma io devo sperare per forza, perché senza coraggio non si vince mai.
Queste sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al microfono di Emanuela Castelli, che insomma parla anche di Euro 2032 con lo stadio Maradona, che andrà evidentemente rinnovato e riammodernato. A proposito di Napoli e di allenatori, Emanuela ha raggiunto anche l'ex azzurro Ciro Ferrara, con il quale non si poteva anche non parlare di Antonio Conte. Ascoltiamo.
Ciro Ferrara, bentornato su Marte. Ciro.
Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sono contento di essere qui a Napoli, in modo particolare a Scampia, che è un quartiere che conosco abbastanza bene, perché comunque anche con la Fondazione Cannavaro Ferrara abbiamo operato tantissimo a favore dei ragazzi. Abbiamo restituito a tantissimi ragazzi un campetto da calcetto, così come è oggi, quindi un bel segnale, un bel messaggio di inclusione, direi, soprattutto, oltre che di sostenibilità. Però il calcio, lo sport in generale, ti insegna dei valori che ti rimarranno per tutta la vita, e poiché le tre agenzie formative sono famiglia, scuola e sport, devono lavorare tutte in una direzione, lo sport per me ha rappresentato tanto e so quali valori può trasmettere.
Ciro, una battuta sul Napoli non posso non chiedertela. Il Napoli sta vivendo una situazione complicata, vincere è difficile, rivincere ancora di più, è una frase che si dice sempre, però insomma non ci aspettavamo tutto questo. Tu sei amico di Antonio Conte, ti aspettavi comunque il suo rifiuto alla proposta di De Laurentiis?
Allora, visto che lui per fortuna ieri proprio ha dichiarato che in questo momento preferisce rimanere fermo, questa era una decisione di cui avevo parlato con Antonio già diverso tempo fa, perché abbiamo trascorso delle vacanze insieme. Con Antonio ci vediamo spesso a Torino, ne parliamo spesso, parliamo di calcio, ma ovviamente non mi sarei mai permesso di dire ciò che era il suo pensiero. Per fortuna l'ha fatto lui ieri, ma io sapevo perfettamente che lui in questo momento vuole stare fermo e valutare bene tutto, soprattutto stare insieme alla sua famiglia. Quindi ieri l'ho dichiarato, per fortuna, perché oggi sennò sarebbe stata una giornata difficile per me, immagino. Però pur conoscendolo, avrei mai pensato di dire qualche cosa che lui mi ha trasmesso un po' di tempo fa.
Come si esce da queste situazioni così complicate, perché insomma capitano, no? Succedono nelle squadre, soprattutto quando le ambizioni sono alte, quando c'è un cambio allenatore, un cambio DDS, quanto è importante anche il contributo della squadra, dei senatori della squadra, per uscire da questa situazione?
Sicuramente fondamentale. Ricorda una cosa, io ho fatto sport per 21 anni a livello professionistico e lo sport mi ha insegnato che il gruppo è importante, no? Si parla spesso di gruppo quando si vince, ma il gruppo vero lo vedi quando non si vince, quando nei momenti di difficoltà, come venirne fuori. E quindi è questo l'augurio che posso fare ai ragazzi, ma a tutto l'ambiente, direi, per ritornare insomma ad essere felici, ecco.
insomma già sapeva che Conte avrebbe voluto rimanere fermo tutto l'anno senza andare ad allenare nessuna squadra. Va bene, sono le 20 e 16 minuti, c'è la pubblicità, intanto scriveteci 339-666-9990, noi torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ora eccoci qui, siamo tornati in diretta, 339-666-9990, tra poco saremo collegati con Pasquale Tina, ma anche con l'avvocato Canovi, con il quale ovviamente parleremo di Napoli e di tante altre cose. Abbiamo Pasquale Tina con noi. Ciao Pasquale, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Stavo dicendo, prima di parlare di Napoli, però non posso non chiederti un giudizio, un pensiero su questo terremoto in Federcalcio, no? Con Zaniolo e Tonali che lasciano il ritiro di Coverciano, con la Federcalcio che emette questa nota nella quale, d'accordo con i giocatori, hanno preferito lasciarli andare via.
Ma guarda Francesco, ho la sensazione che c'è solo un inizio.
Solo la punta dell'iceberg.
Secondo me sì. Quindi vedremo cosa accade, insomma, cioè, sono due giocatori importanti, come lo era anche Fagioli, insomma, quindi certo. Ho la sensazione che sia la punta di un iceberg, vediamo cosa accadrà. Sarà, come dire, uno scandalo e credo lo diventerà a breve, insomma, di cui avremmo fatto a meno, certo. Però insomma già come dire, sconvolge una vigilia importante dell'Italia, perché insomma Tonali è un titolare, Zaniolo è un giocatore importante, insomma, quindi sicuramente non è una bella notizia.
No, è vero, è verissimo. Altre notizie non proprio positive arrivano da Castelvolturno, nel senso che insomma, non che non arrivino buone notizie, ma il senso è che c'è stato un summit tra De Laurentiis, Sgarcia, Micheli, Meluso. Emersa
sì, una giornata piena, insomma, del presidente, che credo sarà a Castelvolturno anche domani, credo che probabilmente farà tutta la settimana poi prossima fino a sabato, quando Napoli andrà pure a Verona. E questa, diciamo, al momento la soluzione che lui ha pensato per provare a risolvere la situazione, colloqui con i giocatori che sono a Castelvolturno, perché poi mancano 11 giocatori a Castelvolturno perché sono in giro con le nazionali, però ci sono i telefoni, insomma, quindi si può raggiungere chiunque facilmente. Si prova a compattare un po' lo spogliatoio con l'allenatore, si fa riflettere un po' l'allenatore sulle cose sbagliate. Anticipo la tua domanda, io non lo so se basterà, onestamente non lo so. Non lo so, perché poi si va in campo, perché poi io non credo che il Napoli abbia soltanto un problema di, come dire, rapporto cattivo tra spogliatoio e Garcia, cioè anche l'allenatore ha palesato, secondo me, dei limiti che la squadra, che il gruppo ha colto, insomma, quindi non so se basterà soltanto questo tentativo per ricucire e andare a gonfie vele fino al termine della stagione. Onestamente lo dobbiamo vedere in campo. È evidente, insomma, che nel momento in cui non cambi allenatore, l'altra, diciamo, alternativa che hai è quella di provare a blindare l'allenatore che hai. Però io qualche dubbio ce l'ho,
se non decide di mettere la tuta e voglia anche allenare pure lui. Sentiamo un altro ospite graditissimo, caro Pasquale, che ci ha raggiunti al telefono, l'avvocato Dario Canovi. Buonasera avvocato.
Buonasera.
Ben trovato avvocato, come sta?
Tutto bene, grazie.
Allora, stavamo con il collega di Repubblica Pasquale Tina e stavamo parlando di due situazioni, una che riguarda il Napoli evidentemente, un'altra che invece è forse la punta dell'iceberg, è quella del filone di calcio scommesse dei calciatori azzurri, dell'azzurri della nazionale. Partirei dal Napoli, se è d'accordo, e mi dà un giudizio suo spassionato proprio su questa che è la situazione azzurra. Io le chiedo, secondo lei, con il presidente De Laurentiis che alla Luis l'altro giorno delegittima, se vogliamo, l'allenatore Garcia dicendo mi assumo la responsabilità di averlo preso e la mia colpa è stata anche quella di non avergli
lo esonerato senza esonerarlo, diciamo.
Come?
Lo esonera senza esonerarlo.
Esatto, lo delegittima, lo esonera senza esonerarlo, ma non avendo ancora il sì di Conte. Questa è la cosa grave, perché poi Conte rifiuta e il Napoli ha ancora Garcia. Avvocato, che idea si è fatto?
Che credo che De Laurentiis è sempre stato un presidente innovativo. È riuscito a fare qualcosa che io in 50 anni di calcio non avevo mai visto, cioè esautorare un allenatore per tenerlo al suo posto. Io mi chiedo e chiedo a voi, secondo voi quale possibilità ha Garcia di influire sulle decisioni e sul gioco della squadra? Nessuno. Non avrà più, i giocatori sanno benissimo che è un allenatore che non ha nessun potere più, perché è lo stesso presidente che gli ha tolto ogni potere.
È stato commesso
uno dei più grossi errori che si possano fare nel mondo del calcio.
È vero. Pasquale, una tua domanda per l'avvocato.
Quindi ne stavamo parlando anche prima in questi termini. Serviva tra virgolette un piano B, cioè nel senso al momento in cui Conte non trovi l'accordo andava comunque secondo lei esonerato Garcia, e quindi sceglieva.
Ormai l'ha esonerato, o quantomeno lo ha esautorato, che è la stessa identica cosa.
È la stessa cosa.
Cioè il problema è che questo allenatore non può e non ha avere alcuna autorità sulla squadra, non ha nessuna credibilità, gliel'ha tolta il presidente. Perché quando si fanno certe dichiarazioni pubbliche è chiaro che i giocatori le leggono come le hanno messe, come le abbiamo lette tutti noi. Che fiducia può avere un giocatore in questo momento? Già credo che i rapporti tra alcuni giocatori, almeno da quello che si poteva vedere in certe reazioni di alcuni giocatori quando li cambiava, quando sì, li portava in panchina, insomma questo è il colpo finale, voglio dire.
Avvocato, come si fa? Perché giustamente lei dice...
Ma secondo me il momento in cui lui ha deciso, il Presidente ha deciso, che è uscito con certe dichiarazioni pubbliche, a questo punto lui ha una sola soluzione.
Mettere la tuta e andare ad allenare il
allenatore pronto.
Come dicevo prima, lui forse si aspettava...
Che poi sia Conte o sia Tudor o sia Pinco Pallino, però io capisco Conte perché ha detto di no. Perché io mi domando, Conte sapeva che non aveva firmato con, che non aveva ancora nessun accordo con il Napoli, ma secondo voi un allenatore rischia di andare al Napoli quando vede quello che ha visto un allenatore come Conte, quando ha visto che un presidente si comporta così con il proprio allenatore? Io se fossi allenatore non ci andrei, perché quello che è successo a Garcia può succedere a
chiunque,
avrebbe potuto succedere a qualsiasi altro, cioè anche a Conte. Conte è un allenatore di primissima fascia, cioè o tu lo hai già in mano, hai già firmato un bel contratto,
allora dici quelle cose pubbliche, altrimenti no.
Oppure c'hai un altro allenatore.
È vero, e io condivido quello che dice Pasquale.
Credo sia stato commesso un errore che potrebbe costare da un punto di vista tecnico al Napoli molto molto caro.
Speriamo di no. Pasquale, un'altra domanda.
Lo spero anch'io di no.
Ma... certo, lo so, ci mancherebbe. Pasquale,
però
prego.
Io mi domando, io mi metto nei panni di Garcia.
Sì.
Come faccio ad allenare sereno? Come faccio a convincere i miei giocatori che le mie idee e i miei progetti sono giusti? Quando il presidente, e il fatto che il presidente vada agli allenamenti, secondo me è una soluzione ancora peggiore di quella.
Sì, perché poi voglio dire, che fiducia può dare De Laurentiis alla squadra, che c'è il padre padrone da
sul
si mette la tuta e allena, infatti è una cosa incredibile.
Credo che sia un po' il suo sogno, ma però voglio dire immaginatevi che un allenatore che si gira e vede in tribuna il presidente. Io sono nel calcio ormai purtroppo da tanti anni, da qualche decennio. Io non avevo mai visto una cosa del genere. È la prima volta che mi succede. Cioè, io capisco, anche tu puoi sbagliare o indovinare a cambiare un allenatore.
Certo,
ma
certo.
Una volta che hai deciso di cambiarlo, lo cambi, punto.
Sì, sì. Avvocato, la lascio ancora una domanda di Pasquale Tina. Prego, Pasquale.
Immagino una risposta, ma la domanda che devo farle. Crede, insomma, che quindi l'errore vero sia stato quello di sottovalutare in estate gli addii di Spalletti e di Giuntoli, cioè di non prendere subito delle figure importanti per ricostruire poi quel gruppo di lavoro che è stato, diciamo, poi alla base della vittoria dello scudetto, ma anche poi del terzo posto l'anno prima,
Secondo me Garcia è un allenatore che è stato in grandi squadre, non è un allenatore di seconda fascia, non sarà Guardiola, ma voglio dire, è sempre un allenatore che ha allenato squadre importanti e che ha vinto. Quanto al direttore sportivo, io conosco il direttore sportivo del Napoli, una persona sicuramente competente, però è arrivato praticamente che la squadra era fatta, era tutto fatto. Non ha potuto certo influire lui sulla
costruzione della squadra, certo.
Sulla composizione della squadra. Anche perché in questo momento credo che l'unica voce che possa proporre e determinare gli acquisti del Napoli sia il presidente.
Sì.
Per cui non darei responsabilità. È chiaro che passare da Spalletti, che ha un tipo di gioco, che ha bisogno di certi giocatori, a un altro allenatore che ha anche delle visioni di gioco diverse, può portare all'inizio a degli scompensi. Allora, o tu decidi che quello è l'allenatore giusto e fai come ha fatto Berlusconi con Sacchi. Qualche giorno fa qualcuno raccontava che Berlusconi andò all'inizio di ottobre nello spogliatoio del Milan e disse: signori, signor Sacchi sarà il vostro allenatore per i prossimi
anni. Che diede forza e autorevolezza all'allenatore e autorità, è certo, perché difende la sua scelta.
È così che devi fare, perché se invece cominci a metterlo in dubbio dopo tre partite, perché dopo tre partite si è cominciato a discutere su Garcia.
Sì.
E Garcia chiaramente ne subisce le influenze negative.
È così. Avvocato, in 10 secondi proprio, questo filone di calcio scommesse, Pasquale Tina diceva è solo la punta dell'iceberg, no? Zaniolo, Tonali.
Oltre che temo che sia la punta dell'iceberg.
Sì, certo.
Ho paura anch'io, purtroppo. Ho paura ed è una cosa che io ho vissuto il primo calcio scommesse, che era un fatto
negli anni 80, sì.
Che era un fatto ben diverso, tra l'altro. Insomma, è una cosa che mi mette una grande tristezza, un grande scoramento, perché io credo che i giocatori abbiano mille modi per divagarsi che non quello di scommettere. Mi auguro che non scommettessero sul calcio, tutto questo. Io mi auguro almeno questo, mi auguro
che
poi si scommettessero sul cavallo.
C'è la presunzione di innocenza, no? Come si dice? Quindi c'è la presunzione di non colpevolezza, stando a quelle che sono state le dichiarazioni.
Io mi auguro che sia così, perché se
speriamo,
è così,
speriamo che
il fatto vabbè, può essere come giocare al totocalcio, voglio dire.
Sì, sì.
Spero solo questo, però purtroppo qualche sentore io l'avevo avuto.
L'aveva avuto?
Ma quando sì, su molti giocatori che ahimè scommetto.
Ah.
O almeno scommettevano, diciamo, meglio, perché qualche anno che sono fuori un po' dall'ambiente, ma insomma
mi auguro che questo quello che io ho visto qualche anno fa adesso non sia più così, che scommettano sul tennis o su
altri sport e non sul calcio, sulle partite di calcio. Va bene, avvocato, è sempre bellissimo chiacchierare con lei. Buona serata, grazie.
Grazie, buona serata, buon lavoro.
Arrivederci. Insomma, grazie all'avvocato Canovi. Siamo un po' in ritardo, Pasquale, però con l'avvocato Canovi è sempre bello parlare di tutto. Poi è stato molto chiaro, direi, no?
Molto. Importante, diciamo, un punto di vista di un personaggio che sta nel calcio da tanto, insomma, per analizzare quanto, diciamo, sia difficile questo momento del Napoli, perché è davvero molto molto complicato. Poi ti ripeto, domani c'è l'ultimo allenamento della settimana, poi da lunedì si comincerà a riavere tutto il gruppo e si preparerà questa sfida di Verona. Io non credo che basti una vittoria col Verona eventualmente a risolvere la situazione, cioè il rischio che corre il Napoli è quello di un campionato con troppi alti e bassi, cioè nel senso che tu le squadre piccole hai vinto, appena si è alzato un po' il livello è andata molto male, e quindi secondo me questo è il vero, poi, come dire, problema che rischia il Napoli questa stagione. Onestamente ad ottobre, dopo il campionato stravinto l'anno scorso, il quarto posto non può essere l'obiettivo minimo, non può essere l'obiettivo massimo di una squadra comunque forte, di una squadra che ha avuto, insomma, che ha perso Kim, ha perso tanto, l'abbiamo raccontato, però dovevi lottare per lo scudetto fino alla fine, poi magari non lo vinci, perché vincerne due di fila è molto complicato. Ma dovevi, avresti dovuto, cioè ci doveva essere un altro tipo di obiettivo, un altro tipo di stagione. Per il calcio è strano, magari ci contraddice e saremmo tutti contenti, però obiettivamente la situazione mi sembra molto complicata.
Un abbraccio, buona serata, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, ciao.
Ciao, grazie a Pasquale. Tina, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
In diretta, buonasera e bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Sono le 20:37 con Vincenzo Russo in regia. Amici, vi chiedo scusa per la voce, sarà il Napoli che mi fa sgolare, ma insomma, detto questo, tra poco torniamo nuovamente al telefono 339-666-9990, però, perché voglio anche leggervi alcuni messaggi che sono arrivati in redazione. Dunque, quando la smetteremo di essere così negativi? Siete assurdi, bisogna rimanere tutti dalla stessa parte, infondere fiducia a tutti. Gilda, non mi sembra che Conte sia stato trattato con i guanti dal Tottenham, dovreste però ricordare che Berlusconi si permetteva di fare la formazione, eppure non ricordo nessuno, che delegittimava l'allenatore. Gilda, stai sbagliando, stai un po' esagerando. Torniamo al telefono, andiamo il direttore dell'Avellino, Giorgio Perinetti. Direttore, ben trovato, come va?
Buona serata a voi, mi ascolto.
Buonasera, ciao Giorgio, ben trovato e buonasera. Allora, io voglio chiederti, Giorgio, un commento, un giudizio, visto che tu sei un napoletano nel cuore, sei stato a Napoli tanti anni, hai la società, il club, la maglia, la storia del club l'hai contribuita a scrivere anche tu. Comunque dall'esterno, che idea ti sei fatto su quello che è accaduto anche in questi giorni?
Parliamo veramente
delle parole di Laurenti Sala Luis, che di fatto per me delegittima l'allenatore, che però resta in sella perché Conte ha rifiutato.
Sì, poi bisogna dare sempre una lettura, un'interpretazione, no? Laurenti sempre abbastanza.
Sì, lui dice che non aveva visto, che non credeva di essere davanti a Tacquini, così a sé.
No, vabbè, però vedi, tante volte noi del calcio facciamo considerazioni così anche un po' quasi a caldo, no? Su certe situazioni, in certi contesti che non sono prettamente calcistici, qualche volta si lascia andare anche considerazioni un po' più aperte, diciamo così, no?
Sì.
Però è chiaro che veramente si è manifestato il malessere del momento, ha commentato anche una sua insoddisfazione certamente per come il Napoli ha approcciato a questo campionato. ecco, quindi io ho visto, poi parte un po' tutto, no? Quindi praticamente la necessità di sostituire questo e quant'altro. Beh, è chiaro che a freddo si fanno altre considerazioni, si guarda la cosa un po' più in un modo molto più realistico e concreto, e quindi la determinazione di andare avanti con Garcia. E si dice, ma anche perché non c'è uno sostituto convincente, se magari Conte avesse accettato il risultato disponibile diventava una tentazione, no? Sicuramente. Però poi le votazioni si può fare anche per quello che sono le realtà. Ma in realtà dicono che oggi sostituire Garcia non è semplice, quindi certamente magari la Ventis dirà sarò più vicino a Garcia, la società cercherà di dare a Garcia più serenità, più aiuto, più presenza, e poi far sì che le cose riprendano il cammino nel senso degli obiettivi dichiarati e sperati in estate. Quindi sono momenti in cui si va un po' sulle montagne russe quando le cose non vanno benissimo, è ovvio, perché le soluzioni possono essere tante. Adesso è stata presa questa. Insomma, il Napoli, anche Garcia penso farà un suo esame della situazione, probabilmente può darsi che la ripresa si senta più preparato a trovare soluzioni per riprendere un cammino più soddisfacente.
Certo, è stato veramente stato un'altalena, no? di emozioni, certo, certo. E anche di sensazioni, no? Il Napoli ha fatto discretamente, poi però con le squadre forti un po' più organizzate dal punto di vista qualitativo, non organizzazione di gioco, ha preso 3 gol con la Fiorentina, 3 gol con Real Madrid, ne ha presi 2 con la Lazio, ma ne potevano essere 4 se il VAR non ne avesse annullati, giustamente.
Sì, però guardiamo la prestazione del Napoli contro Real Madrid, che è una squadra più forte del
mondo.
Il Napoli
certo.
Non ha certamente assicurato, forse diciamo che è particolarmente sfortunato,
no?
Esatto, però questo può essere anche comprensibile in una squadra che comunque ha cambiato qualcosina e che comunque ha cambiato una guida tecnica, dove proseguire sulla stessa falsariga di Spalletti non è facile, cioè non vuol dire che uno sostituisce l'allenatore, io dice, cambio poco rispetto a, ma questo non è poi sempre così possibile, no? Giusto? Perché certamente ti viene la tentazione un po' di dare una tua personalizzazione e comunque copiare e comunque che c'è stato, ma è anche semplice, quindi voglio dire, io spero che Garcia, spero per il Napoli, Garcia trovi presto una sintesi tra la novità che vuole portare e la realtà dell'immediato passato, del passato recente, intendo dire, e quindi possa trovare la giusta sintesi e ripresentarsi, allora, e avrà tutta la squadra alla ripresa del campionato con magari idee più concrete, più risolutive. Possono dare alla squadra certezza, perché poi certi nervosismi vengono anche da una squadra che l'anno scorso era un orologio svizzero e quest'anno magari perde un po' di serenità quando vede certe cose che non vanno benissimo. Forse poi bisogna vedere, almeno deve fare il suo esame di coscienza, vedere se tutti i giocatori sono diciamo al 100% come l'anno scorso, a livello di mentalità, di concretezza, di impegno, un impegno intendo dire di concentrazione, no? Un impegno, cioè.
Sì, certo.
Si spera che poi tutto questo, considerato che ora Garcia deve andare avanti, e va avanti, ecco, se tutti si stringano vicini, almeno trovi la soluzione migliore, e Garcia quella comune per andare avanti bene.
Senti Giorgio, forse se vogliamo imputare un errore all'allenatore, che è stato forse quello di non portare la squadra dalla sua parte, tra virgolette intendo dire, no? Perché non è che deve essere per forza contro l'allenatore o deve essere per forza dalla parte, però se negli anni passati con Spalletti si era creato un gruppo in cui il leader era proprio Spalletti e tutti i giocatori hanno da parte loro affidato le loro ambizioni all'allenatore, e quest'anno forse poteva essere anche un po' più furbo forse Garcia, no? Nel dire avete fatto un grande campionato, siete stati grandiosi, continuiamo così, dimentichiamo però quello che è successo.
L'allenatore deve mettere insieme 25 teste, deve mettere insieme 25 imprese, 1-2-1, che oggi il giocatore di calcio è un'impresa,
sì, un'azienda, certo,
un'azienda personale, che poi 25 aziende devono lavorare per l'azienda società, e quindi comporre tutto questo pazzo non è che è sempre semplicissimo, automatico,
certo,
anche
certo,
l'anno
certo,
scorso
certo.
Quindi anche lui certamente qualche errore l'avrà fatto, oppure si è approcciato ai giocatori in maniera diversa, non ha trovato in tutti i giocatori la chiave giusta,
ecco,
per una sola, questo però credo che faccia ancora in tempo a farlo, non è che si era sprovveduto, insomma ha allenato, allenato a Roma, dove comunque è facile,
certo, per carità, infatti, no,
esatto, e quindi c'è da augurarsi che elimini magari certe situazioni, riesca a porsi meglio e a farsi capire meglio,
certo,
tutto è ancora possibile, no? Quindi c'è il tempo perché questo possa essere fatto, insomma, non è che dobbiamo essere pessimisti per forza.
Sì, no, assolutamente. Direttore, prima di salutarti, l'Avellino, il tuo Avellino, insomma, settimo posto. Una buona vittoria, direi, no? Con il Potenza.
Sì.
State facendo discretamente, no?
Io direi che abbiamo credo che con l'avvento di pazienza, grazie al gioco del Napoli, mi ricorderete,
certo,
si sia portato la squadra, perché lui ha riportato, questo ha detto il nostro giocatore Lorenzo Areva, ha detto una cosa giusta, ha detto siamo tornati sulla terra, no? Magari l'entusiasmo estivo aveva un po' deconcentrato questi ragazzi. Oggi la concretezza di pazienza dell'allenatore le ha riportate a capire che un campionato di terza serie si può far bene solamente a un grande impegno, a un grande sacrificio, a una grande concretezza, ecco. Quindi credo che siamo su questa strada giusta. Per ora siamo falcidiati dai contrattempi fisici, abbiamo giocato con Potenza senza 7 giocatori, e quindi voglio dire, recuperando un po' tutti e continuando con questa possibilità di lavorare per bene con senso di squadra, potremmo toglierci soddisfazione importante.
Direttore, con questa questione calcio scommesse, l'avvocato Canovi poco fa mi diceva temo che sia la punta dell'iceberg, tu che cosa pensi?
Semplicemente purtroppo ricordiamo anche gli errori, no, del passato,
sì,
clamoroso,
come no?
Insomma, no? Insospettabile e clamoroso. Adesso su questa altra possiamo giudicare sulla scorta di poche notizie che abbiamo, no?
Certo, chiaro, certo, certo.
I nomi sono eclatanti ed è strano vedere dei giocatori molto giovani, no? Che cedono le lusinghe di forza da giocatina. Adesso io la dico così perché non so di che si parla, no?
Certo.
E quindi però è chiaro che bisogna cercare di trovare tutte le deterrenti per questo, perché non si può scherzare con un business di questa importanza, non si può neanche sbagliare per leggerezza, credo, capito? Quindi credo che le norme sportive e le leggi dello Stato devono essere comuni nel cercare di contrastare il fenomeno che sennò distruggerebbe il nostro stesso sistema.
Anche la credibilità, certo. Giorgio, grazie mille, grazie, buona serata.
Grazie a voi, buona
serata. Grazie a te, ciao Giorgio. Direttore dell'Avellino, Giorgio Perinetti, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, 339-666-9990, tra poco torniamo al telefono dal collega di Napoli Magazine, Antonio Petrazzuolo. È stato combinato un disastro, ci scrive un ascoltatore, grazie ai deliri di onnipotenza, questo scudetto appena vinto lo sta infangando con una stagione orribile, scrive un ascoltatore che se la prende ovviamente con il presidente. Salvatore dalla Svizzera, sono incavolato, il presidente sta sbagliando, dopo quello che ha detto bisognava esonerare Garcia, non si può andare avanti con questo personaggio. 339-666-9990, dovremmo averlo al telefono con noi, Antonio Petrazzuolo, non ancora. E allora tra un attimo torniamo da lui e siamo per collegarci, sì, con Antonio Petrazzuolo. 339-666-9990, il numero sta squillando, sì, vero caro Vincenzo Russo? Perché magari ok, perfetto, allora tra poco ci colleghiamo con lui. Nel frattempo voglio dare anche degli altri aggiornamenti, no, relativi al caso Zaniolo. Betting shock, la notizia del Sun, betting shock, cioè scommesse shock, notizia di Zaniolo e Tonali indagati dalla procura di Torino, che hanno varcato, ahimè, i confini nazionali, soprattutto in Inghilterra. Questo è quanto, la nota della FIGC ve l'ho detta. Per ciò che concerne il discorso calcio scommesse, invece, per quanto riguarda il Napoli, il report della doppia seduta, Napolitano, che ha svolto tutto il lavoro in gruppo, ha recuperato dopo lo stato influenzale Juan Jesus e Gollini, che hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato, terapie per Anguissa. Il Napoli riprenderà a giocare sabato 21 ottobre allo stadio Bentegodi contro il Verona, come sapete, alle 15, dopodiché c'è l'appuntamento con l'Union Berlino e poi la domenica successiva la squadra azzurra incontrerà il Milan capolista, il Milan di Stefano Pioli. Quindi bisogna fare in modo che la squadra ottenga quanto più possibile e quanto prima queste vittorie. Allora staremo a vedere che cosa accadrà. Noi ci auguriamo che, lo dicevamo pure prima con Perinetti, con Canovi, cioè noi ci auguriamo che la squadra vinca, che l'allenatore esca insieme ai giocatori da questo momento di impasse, no? Un momento molto negativo, e che poi a fine stagione si tireranno le somme, è ovvio, no? E noi ci auguriamo questo, anche perché se non è stato esonerato adesso l'allenatore, non vedo perché debba essere esonerato tra 3 settimane, cioè tra 3 settimane cosa cambia? Si è perso solo tempo, quindi o le esoneri adesso è così non perdi tempo, non perdi altre partite, oppure non lo esoneri più. Questo è, mi sembra evidente. Insomma, vediamo un po' che cosa accade. Comunque, detto questo, noi dobbiamo essere solo fiduciosi. È ovvio, scusate, che ci siamo molto arrabbiati, che siamo dispiaciuti, amareggiati, che siamo anche incazzati per quello che è successo, perché sinceramente dopo quelle parole io mi aspettavo che l'allenatore del Napoli venisse annunciato stamattina, ieri sera, e non che ci fosse invece la risposta di Conte, che dice: sono stato accostato a club importanti, ma io per ora mi voglio godere la mia famiglia. Il rifiuto di Conte è stata una mazzata, se vogliamo, no? Per tutti noi operatori del settore e per noi anche tifosi, perché onestamente io penso che se io voglio esprimere il mio malcontento, diciamo così, pubblicamente nei confronti dell'allenatore, lo esonero, no? È come se l'avessi esonerato di fatto, pur non avendolo fatto. Ma perché non lo esonero? Perché magari comunque in ogni caso ho già il sì dell'allenatore che intendo sostituire, che intendo far arrivare al posto dell'allenatore, no? Sono chiaro, no? Nella spiegazione. Nel momento in cui però questo allenatore non ti ha dato il sì, allora tu certi argomenti non li devi proprio tirare in mezzo. Non può dire il presidente, che almeno stando a certe indiscrezioni che si leggono sui siti, sui quotidiani, pare che utilizziamo tutti i se, i mai, condizionali, congiuntivi, che il presidente non si sia accorto che c'erano giornalisti. Sei il presidente del Napoli, non puoi pensare che stai parlando con il salumiere e quindi stai facendo una dichiarazione privata. Stai comunque in una sala dove sei alla Luis, dove ci sono giovani, dove sicuramente ci sono giornalisti che riprendono. Basta un video che viene pubblicato in rete e siamo tutti fregati da questo punto di vista, perché ti dai una notizia, arriva una notizia anche in un momento in cui non pensavi di doverla dare, quindi non si può dire una cosa del genere. Quindi siamo certi che il presidente De Laurentiis abbia parlato consapevolmente, e consapevole del fatto che parlando e dicendo certe cose avrebbe scatenato poi un effetto domino, no? Che poi si è verificato, perché quando si dicono certe cose si delegittima di fatto l'allenatore. Ora non è così, vediamo, speriamo che l'allenatore venga fuori con la squadra e faccia grandi risultati, e che così il Napoli esca finalmente da questo limbo che non piace a nessuno, perché il Napoli è la squadra campione d'Italia. Il Napoli non può pensare che deve arrivare quarto, il Napoli deve difendere lo scudetto e deve lottare per vincerlo, perché non ci sono squadre più forti del Napoli al punto da dire alla ottava giornata, alla settima giornata, quante ne sono, che hanno già ammazzato il campionato. No, lo ha fatto il Napoli l'anno scorso, ma solo il Napoli l'ha fatto, dando 20 punti, 16, 17, 18 e tutti gli altri punti alle inseguitrici. Quest'anno non è così, quest'anno sono tutte lì e il Napoli ha l'opportunità di replicare lo scudetto, non deve vincerlo, deve però essere competitivo per vincerlo, deve lottare per vincere, poi non lo vinci non fa niente. E poi se comunque lotti per lo scudetto in Champions ci arrivi di riflesso, no? Automaticamente. Quindi andare a dire dobbiamo arrivare al quarto posto, no, è sbagliato come concetto. Noi dobbiamo andare mira alla luna per arrivare alle stelle, no, come si dice, e quindi noi pensiamo a vincere lo scudetto, male che vada si va in Champions. Questo deve essere l'obiettivo, non facciamo 3 vittorie così ci troviamo quarti, no, assolutamente. Va bene, sono le 21 quasi, e è tempo di salutarci. A questo punto voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia, da Francesco Marciano è tutto, vi auguro buona serata e sempre Forza Napoli, ciao.
Spotlight, tiro al bersaglio.